A questo punto scoppia la crisi di Trieste. In cosa consiste? Consiste nella prima crisi internazionale dopo guerra. È una crisi dura, perché vede un confronto molto aspro, da una parte gli anglo-americani e dall'altra i sovietici. Un confronto aspro, soprattutto direi, sul piano discorsivo. Cioè il linguaggio che viene usato è un linguaggio durissimo, è un linguaggio potremmo dire da guerra fredda. Tanto che per parecchio tempo, dagli storici, questa crisi è stata considerata la prima crisi della guerra fredda. Vedremo che non è vero, perché dietro c'è un fraintendimento su cos'è la guerra fredda. Però ci sono dei motivi perché è stato emesso questo giudizio. Pensiamo ad esempio ad una frase di Winston Churchill. La frase è questa: una cortina di ferro è calata sul loro fronte. Non sappiamo che cosa stia succedendo dietro di essa. Non c'è dubbio che l'intera regione ad est della linea Lubecca-Trieste-Corfù sarà presto completamente nelle loro mani. Qui trovate il termine cortina di ferro. Ora, questo termine cortina di ferro normalmente viene riferito a un celebre discorso che Churchill pronunciò un anno dopo, nel 1946, in America. È vero, è assolutamente vero. Però un anno prima aveva già coniato l'immagine e l'aveva usata non pubblicamente, ma in un telegramma inviato al presidente americano Truman. Quindi questa è la percezione di Churchill. Churchill ha già una percezione, potremmo dire, da guerra fredda. Però questa percezione non è comune e soprattutto non si arriva alle conseguenze di quello che può essere considerato guerra fredda. Vediamo quali sono le posizioni dei diversi interlocutori. Allora, sul campo stallo. Gli jugoslavi hanno occupato tutta la Venezia Giulia e immediatamente instaurano il proprio governo militare. Gli angloamericani sono presenti a Gorizia, sono presenti a Trieste, ma non instaurano un governo militare, stanno a vedere. A Trieste però controllano il porto, il che non è una cosa da poco, evidentemente. Anche perché è forte la differenza con quello che viene chiamato il precedente greco. Cos'era il precedente greco? Nel dicembre, nel fine anno, insomma, del 44 i tedeschi si erano ritirati dalla Grecia e gli inglesi erano sbarcati in Grecia. Che situazione avevano trovato? Avevano trovato i partigiani greci che avevano preso il potere. Solo che questi partigiani greci, come nella Venezia Giulia, con qualche piccola differenza, appartenevano a due movimenti resistenziali, uno filomonarchico e uno comunista. I quali che cosa avevano fatto? Avevano cominciato a spararsi addosso con gli inglesi in mezzo. E ne era seguita una crisi complicatissima, dalla quale gli americani si erano tenuti fuori. Ecco, notano alcuni commentatori inglesi: beh, a Trieste abbiamo fatto un progresso rispetto ad Atene, almeno a Trieste controlliamo il porto, e quindi non è una cosa da poco. Questo sul campo, a livello diplomatico. Gli jugoslavi rivendicano il diritto di amministrare la regione, perché si tratta di territorio rivendicato dal punto di vista nazionale. Invece gli alleati vogliono che venga amministrata da loro come il resto d'Italia per aspettare in maniera equilibrata, super partes, le decisioni della conferenza della pace. Ma oltre al campo e la diplomazia c'è lo sfondo. Qual è lo sfondo? A perché agli jugoslavi interessa Trieste? Per ragioni nazionali, certamente, ma anche perché vogliono fare di Trieste il trampolino per la rivoluzione in Italia. Abbiamo sentito nella lezione sui rapporti tra due movimenti resistenziali, gli jugoslavi vogliono la rivoluzione e vogliono esportare la rivoluzione in Italia. Gli alleati lo immaginano benissimo e quindi non ci stanno, e per giunta hanno bisogno di Trieste. E temono che in realtà dietro la Jugoslavia ci stia l'Unione Sovietica, che sta tentando di allungare un tentacolo sul Mediterraneo. Però gli inglesi e americani, come abbiamo sentito dalla lezione sulla corsa per Trieste non sono d'accordo. Cerci un obiettivo circoscritto, cioè la spartizione. Due zone di occupazione divise da una linea di demarcazione, però a muso duro, minacciando l'uso della forza. Truman obiettivo massimo, occupare tutta la Venezia Giulia, ma un approccio invece incerto, non coinvolgere le truppe americane. A questo punto gli inglesi sono in gravissimo imbarazzo perché non sanno cosa fare, devono aspettare la decisione americana, perché altrimenti si ritroverebbero come in Grecia, soli, come dice un loro diplomatico Macmillan, che poi diventerà primo ministro molti anni dopo, con noi a tirare fuori le castagne del fuoco per tutti. E quindi devono aspettare. E non possono fare altro che aspettare 10 giorni, fino a quando all'interno dell'amministrazione americana matura qualcosa di nuovo. Perché matura qualcosa di nuovo? Beh, innanzitutto perché non c'è più Roosevelt. Roosevelt è stato il protagonista della conferenza di Yalta. Conferenza di Yalta che di solito viene interpretata in maniera errata come il momento della spartizione d'Europa, mentre il contrario, è il momento in cui si afferma lo spirito di Yalta, cioè la logica multipolare americana. Il dopoguerra sarà gestito assieme dalle grandi potenze e non ci sarà una divisione in sfera di influenza. Questa è stata la politica rooseveltiana che Stalin e Churchill hanno accettato, a torto collo, ma l'hanno accettata. Truman però non è Roosevelt. Non è che abbia una strategia diversa, eh? La strategia continua a essere la stessa, però il metodo è diverso, il metodo è meno amichevole, anche perché Truman poco sa di politica estera, non se ne è mai occupato, come è tradizionale nei vicepresidenti americani, si è trovato a fare il presidente, non ne sapeva niente di politica internazionale, e quindi ascolta il Dipartimento di Stato. Il Dipartimento di Stato non ha mai apprezzato fino in fondo la politica rooseveltiana, o perlomeno i modi morbidi di Roosevelt, e vuole più grinta. Ed ecco allora che si arriva il 6 maggio alla stesura di un memorandum sulla questione da parte di un alto funzionario del Dipartimento di Stato, Kevin Discannon. Questo lo passa al suo superiore gerarchico, in questo caso non c'è il segretario di Stato che è fuori gioco momentaneamente, ma il vice segretario di Stato Gru, che concorda e lo sottopone il 10 maggio a Truman. E allora, eccolo qua, questa è una fonte primaria ed è una fonte d'oro, perché spiega minutamente le ragioni della politica americana. Che cosa dice? Tenetelo sotto gli occhi. Il problema non è l'Italia. Sì, è interessante la stabilità dell'Italia, l'orientamento futuro dell'Italia, è interessante, ma non è questo. Non è il problema dei rapporti tra Italia e Jugoslavia, perché questo è secondario. E non è neanche il problema di venire coinvolta nei famosi pasticci balcanici. Non è questo. Se fosse questo, noi ne staremmo fuori. Il problema è un altro. E questa è la fase chiave. Decidere se lasciare che il governo sovietico, il quale agisce direttamente sulle sistemazioni territoriali nel caso della Polonia, Polonia che si trova nella zona di operazione sovietica, il governo jugoslavo agisca attraverso il suo satellite, cioè la Jugoslavia nel Mediterraneo, che invece è la zona di operazione angloamericana, per quale fine? Per fissare quali stati e confini risultino migliori ai fini del futuro potere dell'Unione Sovietica. Poi dice anche altre cose, l'occupazione, vedete, scrive jugoslava tra parentesi russa, per gli americani la stessa cosa di Trieste, avrebbe conseguenze molto più ampie, perché Trieste è lo sbocco del centro Europa. Poi altro, ma è una motivazione accessoria, questa ansietà di Tito di liberare parte dell'Italia settentrionale, giustamente non pensano solo a Trieste. Hanno capito benissimo che Tito vorrebbe liberare anche qualcos'altro. Mentre non si preoccupa di liberare la Jugoslavia, perché tutta la regione tra l'Istria e Belgrado, qui esagerano un po', ma insomma la Slovenia e parte della Croazia non sono ancora liberate, lo saranno appena dopo una settimana, dopo 10 giorni. E allora questo vuol dire che più che sconfiggere i tedeschi, li interessano i ingrandimenti territoriali. E poi arrivano delle frasi molto forti, Ecco che proprio al giorno in cui vinciamo, vediamo che i nostri alleati come si comportano, come giapponesi in Manciuria e come Hitler nel 38-39. È un giudizio pesantissimo, evidentemente, no? Nei confronti dei propri alleati, una durezza estrema. Cioè, si comportano come i peggiori nemici. Conclusione, abbiamo vinto. Abbiamo sul continente milioni di uomini e noi dobbiamo decidere se sottometterci in questa condizione ad una, guardate il termine, azione di forza unilaterale come metodo per delimitare il confine dell'Europa occidentale. Ecco, vedete cosa vuol dire tutto ciò. La crisi di Trieste non è un problema circoscritto, è una questione che riguarda direttamente i rapporti degli alleati con l'Unione Sovietica e riguarda la sistemazione generale del dopoguerra. Il linguaggio, come ho visto, è durissimo, da guerra fredda, dai peggiori momenti, direi, della guerra fredda, perché Tito viene, e dietro di cui Stalin, vengono paragonati ai giapponesi, a Hitler, peggio di così, cosa ci si poteva dire, no? Però il contesto è diverso. A che cosa si fa riferimento? Non si fa riferimento alle sfere di influenza, si fa riferimento al multilateralismo, che è stato infranto dall'Unione Sovietica con un atto unilaterale. Perché il giudizio è questo? C'è una asimmetria. L'Unione Sovietica si comporta con due pesi e due misure. A casa sua, perché l'Europa orientale è teatro di operazioni sovietico, cosa fanno i sovietici? Agiscono direttamente per sistemare le cose in modo che vada bene nel dopoguerra, fondamentalmente. E lo stesso gli alleati dovrebbero essere liberi di fare nel Mediterraneo, che è la loro zona d'operazione. E invece no. L'Unione Sovietica nega agli angloamericani questa capacità, che invece si è riservata all'Europa orientale. E come lo fa? Servendosi del satellite jugoslavo. Questo evidentemente non va bene. È uno squilibrio che non è tollerabile, anche perché crea un precedente. Perché se viene lasciato mano libera alla Jugoslavia barra Unione Sovietica Trieste, lo stesso accadrà anche verso l'Austria, lo stesso anche verso la Grecia, perché la Jugoslavia ha rivendicazioni verso l'Austria e in Grecia c'è un movimento partigiano comunista che mira la presa del potere. Quindi vuol dire chiaramente tentacoli sovietici nel centro Europa e nel Mediterraneo. E questo va bloccato, perché potrebbe rovinare tutto l'approccio multilaterale al dopoguerra. Come lo si blocca? In due modi. In primo luogo con un nuovo approccio duro sul territorio. E allora, risponde Truman che si è convinto, e allora sbattiamoli fuori. Chi? I jugoslavi da Trieste. Ecco, pronunciando questa frase, Truman opera un duplice capovolgimento della politica americana. Autorizza il coinvolgimento diretto militare con l'uso della forza, ma contemporaneamente accetta l'ipotesi britannica di spingere per la linea di demarcazione e non per l'occupazione integrale della regione. Attenzione, questa è sempre una contesa fra alleati, perché non siamo ancora nella guerra fredda, quindi bisogna stare attenti a non proiettare all'indietro le logiche posteriori. E questo lo si vede benissimo nei comportamenti. Quali sono i comportamenti? Pressioni diplomatiche dirette nei confronti di Jugoslavia che non cavano ragno dal buco, perché i jugoslavi rispondono no, noi non negoziamo, qui siamo e qui restiamo. Dimostrazioni militari, cioè afflusso di truppe e sorvoli di bombardieri, per mostrare che gli alleati sono decisi e per scoraggiare eventuali colpi di testa di jugoslavi. Ma terzo elemento, che poi è l'elemento decisivo, un appello a Stalin, perché Stalin è il garante dei rapporti stabiliti a Yalta e quindi Stalin risponde anche per Tito. E Stalin risponde positivamente, perché non ha la minima intenzione di assecondare quello che ai suoi occhi è un azzardo, probabilmente un azzardo autorizzato, perché Tito ha avuto frequenti contatti con la diplomazia sovietica e con lo stesso Stalin, è del tutto inimmaginabile che abbia tentato la mossa su Trieste senza perlomeno il tacito consenso di Stalin. Ma se andava bene, ma non è andata bene. Certamente l'Unione Sovietica non è disponibile a correre rischi perché gli americani stanno mostrando i muscoli. Perché cosa? Per un obiettivo che per l'Unione Sovietica è assolutamente secondario. All'Unione Sovietica il Mediterraneo non interessa. E Stalin lo dice più volte agli jugoslavi. Quando gli jugoslavi vogliono sostenere, ad esempio, la guerra civile in Jugoslavia, ma siete matti? Ma come volete che gli alleati consentano un potere comunista in Grecia che taglia la strada nel Mediterraneo? Non si può fare. La stessa cosa a Trieste. Se gli viene regalata, bene, se no, pazienza. Non... Gli interessi sovietici sono da un'altra parte, sono nell'Europa centrale. Quella è la sua fascia di sicurezza. Il Mediterraneo non interessa. All'Italia hanno già rinunciato. E quindi qual è la conseguenza? Chiedere a Tito di negoziare. E questo si scontra con una strategia completamente diversa da parte di Tito. Abbiamo già sentito nell'altra lezione che i comunisti jugoslavi incarnano durante tutto il periodo della guerra una delle linee presenti all'interno della vecchia internazionale, no? Cioè la linea del fronte contro fronte, blocco contro blocco. Linea che Stalin ha abbandonato nel 1941, quando l'Unione Sovietica è stata aggredita, perché a quel punto la priorità era fare fronte comune contro i tedeschi. Ma gli jugoslavi no. Gli jugoslavi hanno continuato a pensare in termini di blocco contro blocco. Quando Kardel parla con Vincenzo Bianco nel 1944, non fa altro che esplicitare un ragionamento che compare già nell'estate. È ben sintetizzato in un verbale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sloveno, in cui non si parla più della guerra contro i tedeschi, considerata ormai come la coda di un conflitto esaurito. Quando c'è l'analisi, nella parte dedicata all'analisi di situazione internazionale, il centro sono i rapporti con gli inglesi e gli americani, cioè con gli imperialisti, cui va impedito di conquistare l'Europa. Questa è la logica. Gli jugoslavi vogliono la rivoluzione, vogliono l'esportazione della rivoluzione, per ragioni ideologiche, perché questa è la loro linea, e anche per ragioni di potenza. Perché? Perché Tito ha capito molto bene quali sono state le debolezze della Jugoslavia d'anteguerra, paese diviso dal punto di vista nazionale, tanto da esplodere, e per superare queste divisioni, ha inventato una politica, che è la politica della unità e fratellanza fra tutti i popoli jugoslavi, cioè rifondazione della Jugoslavia su base federale. E ha risolto questo problema. Ma non basta. La Jugoslavia è collassata perché circondata da nemici potenti e quindi bisogna metterla in sicurezza. Come? Con una serie di acquisizioni territoriali ai confini e quindi rivendicazioni nei confronti della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Austria e dell'Italia, anche per un'altra ragione, e cioè dirottare verso l'esterno quelle pulsioni nazionali fortissime che contraddistinguono diversi gruppi etnici jugoslavi e che si sono scatenate fra il 41 e il 45 una contro l'altra. Qui si tratta di proiettarla verso l'esterno. Verso gli italiani, i tedeschi, gli ungheresi, i bulgari. E questo è il secondo cerchio, possiamo dire, ma non basta ancora. Per essere sicuri, non bastano acquisizioni territoriali, perché la Jugoslavia è un paese povero e arretrato, ci vuole qualcosa di più. Ci vuole l'egemonia politica. Cioè l'obiettivo è quello di esercitare un'energia politica, un'egemonia politica attraverso i partiti comunisti sull'Austria, sulla Grecia, sull'Albania e sull'Italia. Questo è il disegno. Questi sono i tre cerchi della grande strategia di Tito. Solo che la strategia di Tito non è la strategia di Stalin e saranno tanto divergenti che nel 1948 si arriverà allo scontro frontale, ma di questo parleremo. E allora, questa richiesta, degli anglo-americani di trattare gli jugoslavi, la inizialmente rifiutano perché sanno benissimo una cosa. Che cos'è un negoziato? Un negoziato è io do una cosa a te e tu dai una cosa a me, il che vuol dire che quando qualcuno negozia sa già che non otterrà il 100% di quello che desidera, ma otterrà una parte. 50, il 30, il 90, dipende dalle sue possibilità e capacità, ma mai il 100. Ma cosa vuol dire? Che qualsiasi compromesso gli jugoslavi raggiungono su Trieste, inevitabilmente raggiungono con gli anglo-americani, inevitabilmente perderanno Trieste, per questa è la richiesta minima degli alleati. Senza il ritiro da Trieste non c'è compromesso, quindi nel momento in cui si siedono al tavolo a negoziare, hanno già perso Trieste. Tito rifiuta e Stalin manda telegrammi piuttosto duri. A quel punto gli jugoslavi devono negoziare. Il governo, il Cremlino, insomma il Ministero degli Esteri di Mosca, precisa che gli jugoslavi devono sedersi a negoziare e in cambio garantisce il pieno appoggio diplomatico alle rivendicazioni jugoslavi della sede propria. La sede propria non è l'occupazione temporanea, la sede propria è la conferenza della pace. Ecco, questo da parte jugoslava viene percepito come un tradimento, un po' esagerando, perché non c'erano stati verosimilmente impegni veri e propri da parte jugoslava. Noi abbiamo qua delle testimonianze di questa percezione, no? Il 26 maggio, quindi prima della conclusione degli accordi, Tito fa un discorso a Lubiana, un discorso pubblico, e dice: noi non vogliamo pagare il conto degli altri, non vogliamo essere moneta di scambio, non vogliamo essere mischiati in non so quale sfera di interessi politici, non vogliamo dipendere da nessuno, nonostante tutto quello che è stato scritto e detto. A chi si riferisce? E qui non si riferisce agli alleati, qui si riferisce a Stalin. Provate a immaginare come fischia nelle orecchie a Stalin quando gli riportano questo passo del discorso. Segue un telegramma di fuoco, evidentemente, del Ministero degli Esteri, che il ministro degli esteri jugoslavo, che Kardel, cerca in qualche modo di dire: ma no, ci siamo sbagliati, non pensava a tutto altro. E infine arrivano le scuse, e Tito deve dire: ma sì, veramente, mi stava piovendo addosso, avevo la grandine, e questo mi ha fatto saltare la mosca al naso, no? Scena penosissima, però la minaccia è: se lo fa ancora una volta, noi saremo costretti ad esprimere un'aperta critica sulla stampa a sconfessarlo. Sconfessarlo vuol dire che si deve dimettere. No, è evidente. Quindi siamo uno scontro durissimo, che poi rientra, e qual è il risultato? Che gli jugoslavi negoziano e va come doveva andare. Cioè, gli anglo-americani chiedono fondamentalmente Trieste e le linee di comunicazione. Ecco che si arriva all'accordo di Belgrado. L'accordo di Belgrado cosa prevede? L'accordo di Belgrado prevede la divisione temporanea della Venezia Giulia, che continua a far parte dello Stato italiano, fino alla conferenza della pace continua a far parte dello Stato italiano, ma non è soggetta al medesimo regime di occupazione del resto d'Italia. Viene divisa in due zone di occupazione, una zona A sotto occupazione anglo-americana e una zona B sotto amministrazione militare jugoslava. Sono separate da una linea, è questa che vedete, che si chiama linea Morgan, perché la negozia è il generale Morgan. Che senso ha questa linea? Basta guardarla sulla carta e la si vede: porto di Trieste, ferrovia che da Trieste transalpina sale sull'altipiano, passa per Sesana, Comino, scende a Gorizia, risale la valle dell'Isonzo, poi in realtà si butta qua dentro, però su per di qua corre il cavo telegrafico che arriva fino a Tarvisio e fino in Austria. Questo è quello che interessa agli alleati. Quando l'accordo è quasi raggiunto, arriva un telegramma di Churchill che dice: voglio anche Pola. Sconcerto fra i negoziatori britannici, che ce ne facciamo di Pola? Sta laggiù, come ci arriviamo a Pola? Attraverso un territorio tutto controllato jugoslavo. Ma Churchill è un uomo anche di inizio Novecento, è stato primo all'Ordine del Mare, è un fanatico della Royal Navy, ragiona ancora in termini del potere navale britannico. Pola è la grande e principale base militare adriatico, quindi gli inglesi devono occupare Pola. E quindi occupano anche Pola, malvolentieri, ma occupano Pola, e gli jugoslavi non possono dire di no. E poi vogliono anche gli ancoraggi. Gli jugoslavi non sanno cosa sono gli ancoraggi. Gli ancoraggi cosa sono? Il diritto per la flotta britannica di ancorarsi a ridosso, quando fa brutto tempo, dove vuole, lungo la costa estriana. No? E poi dicono, vabbè, anche gli ancoraggi. Su questo c'è un equivoco, perché quando poi, effettivamente, qualche giorno dopo, a Pirano Capodistria, vedono arrivare le navi e si ancorano in mezzo alla baia, gli jugoslavi si ritirano, abbandonano le città, perché immagino che gli alleati stiano per sbarcare. Invece non hanno alcuna intenzione di sbarcare, e con grande sconcerto degli abitanti che già festeggiavano, le truppe jugoslave tornano. Ecco, questi sono gli accordi di Belgrado e questa è la fine della guerra. Prima no. Prima c'è una fase di incertezza fra guerra e dopoguerra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la guerra finisce così. Questa è soltanto, lo ribadisco, una pura linea di demarcazione militare fra zone di occupazione in attesa della conferenza della pace. Non c'è alcun cambio di sovranità, niente del genere. Non ci dovrebbe essere neanche il cambio di legislazione, assolutamente nulla, virgola. Ma tutti, o perlomeno i decisori, ecco, la popolazione non capisce quello che sta succedendo, ma i decisori, a Londra, a Washington, a Mosca, a Belgrado e anche a Roma, hanno la precisa sensazione che una volta che si è raggiunto questo equilibrio, questa linea non la sposta più nessuno, o perlomeno con grandissime difficoltà. Questo è il prodotto della guerra. Per modificare questo prodotto bisogna rimontare tutta la sequenza. Una guerra, un vincitore, un dopoguerra. Ma questo non succederà più, grazie a Dio, e quindi questo resterà quasi integralmente l'assetto del lungo dopoguerra.